Buongiorno a tutti, ascoltatrici e ascoltatori dell'unico e questa volta senza Alessandro podcast di framecinema.com Strade Perdute. Io sono Jacopo Barbero, il conduttore del podcast insieme al caro Alessandro Catana, che però purtroppo oggi non può essere qui e quindi infatti appunto non abbiamo potuto fare il nostro solito giochetto con gli aggettivi, proprio perché sono io a dover introdurre il podcast e quindi non posso occuparmi anche di trovare un aggettivo adeguato alla puntata odierna. Dunque, siamo qui oggi con due dei membri della nostra redazione di framecinema.com. Saluto Luca Orusa, uno dei nostri capi redattori.
Ciao Jacopo, sono contento di essere nuovamente qua per questa puntata 2.
Perfetto, e saluto anche Nicolò Cretaro che torna con noi.
Ciao Jacopo, ciao Luca, ciao a tutti i nostri ascoltatori, soprattutto ad Alessandro che so che ci sta ascoltando. Sono contentissimo di essere tornato anch'io.
Alessandro non solo ci ascolta ma ci monta, perché appunto Alessandro è anche è colui che si occupa della parte tecnica di questo podcast. Allora, come già accennavate, questa puntata è appunto una parte 2, nel senso che torna diciamo la nostra serie di episodi che abbiamo intitolato I volti del noir, che abbiamo iniziato con il precedente episodio del podcast in cui abbiamo parlato delle catene della colpa di Jacques Tourneur e della fuga di Delmer Daves. E torniamo con questo episodio della nostra serie I volti del noir, in cui ancora una volta andremo a parlare di due grandi capolavori del genere noir, e in particolare di due film che vedono anche al proprio come protagonisti due volti cinematografici assolutamente significativi, iconici anche un po' per la storia di questo genere cinematografico. Quindi continuiamo appunto con la nostra serie appunto sceglie di guardare appunto ai volti di questi interpreti particolarmente rappresentativi per poi fare una serie di approfondimenti su alcune delle pellicole più iconiche di questo genere da noi tanto amato. In particolare i due interpreti, i due volti del noir che sono al centro di questo secondo episodio sono Glenn Ford, attore molto importante all'interno della storia del cinema hollywoodiano, di cui a breve parleremo, e Glenn Ford parleremo appunto in particolare di Il grande caldo di Fritz Lang, una delle sue interpretazioni più famose in uno dei noir più importanti della storia del cinema. E l'altro attore di cui abbiamo scelto di parlare oggi è, invece, ci abbandoniamo diciamo il normale setting statunitense diciamo del genere noir per trasferirci in Giappone e per parlare di Toshiro Mifune, o Mifune Toshiro per dirlo alla giapponese, ecco, che è uno dei più importanti attori, se non il più importante attore della storia del cinema giapponese, nonché protagonista di una serie di film noir molto importanti, in particolare alcuni film diretti dal grande regista Akira Kurosawa, e oggi parleremo appunto di Mifune e Kurosawa a proposito di uno dei loro capolavori, ovvero Anatomia di un rapimento, High and Low. Passerei la parola a Nicolò, appunto, proprio per introdurci al grande caldo di Fritz Lang del 1953, con protagonista Glenn Ford, che è il primo film di cui andiamo a parlare questa sera.
Grazie Jacopo, e sì. Allora, innanzitutto abbiamo deciso di dare questo primo spazio della nostra seconda puntata a Glenn Ford, un grandissimo attore di genere nel periodo del cinema classico americano, che aveva, diciamo, nella sua carriera interpretato ruoli soprattutto dell'uomo comune, meno macio, meno risoluto, più umano, più un uomo comune alle prese con le situazioni magari al di fuori della sua capacità, di ciò che anche era in grado di sopportare umanamente. Infatti vediamo qui un personaggio molto più umano e meno disincantato rispetto al classico protagonista del genere noir. E infatti qui vediamo il suo personaggio, Dave Bennion, che è un ispettore di polizia col grado di sergente, che si trova ad indagare sul suicidio, sulla misteriosa morte, archiviata come suicidio, di un suo collega. Questa pista non lo convince già dall'inizio, sospetta già della moglie, Bertha Duncan, che ha un atteggiamento, diciamo, poco rassegnata alla dipartita del marito, e finisce ben presto per pestare i piedi di Mike Lagana, che è questo grandissimo e misterioso e piuttosto sospetto personaggio di questa città mai specificata, tra l'altro, durante tutto il film, che si vede prezzolare oppure minacciare praticamente tutte le più grandi istituzioni cittadine. Quindi vedremo Bennion alle prese, da uomo solo, contro i suoi colleghi, contro qualsiasi istituzione, contro il crimine organizzato, per risolvere questo mistero e poi per difendere la sua stessa vita. Il film, come avevamo detto, è tratto da un romanzo di William P. McGivern, La città che scotta, e Glenn Ford torna qui a recitare. È il primo film in cui recita per Fritz Lang. Tornerà di nuovo anche per La bestia umana, sempre al fianco di Gloria Graham, che era l'attrice che veniamo anche in questo film, con cui stringe quindi il suo secondo sodalizio artistico. Il primo era stato con Rita Hayworth, nato nel primo meraviglioso Gilda, in cui Rita Hayworth è più iconica che mai, e quindi troviamo di nuovo Glenn Ford.
E diciamo, sicuramente questo film si inserisce all'interno del paradigma noir classico, nel senso che nel noir quello che succede spesso è che si parte da una sorta di situazione di disordine, quindi che ci sia una comunità corrotta, che ci sia una famiglia estremamente potente, che è dedita al crimine o che lo subisce. C'è un personaggio che può essere un uomo comune, un investigatore privato, come accadeva ad esempio nei noir degli anni 40, che abbiamo analizzato nel precedente episodio, o in questo caso un vero e proprio poliziotto, che cerca in qualche modo di ristabilire l'ordine, e che, diciamo, ci riesce, ma spesso e volentieri solo in parte, oppure non ci riesce neanche, e spesso con gravi perdite personali. Tornando, diciamo, a una sorta di situazione di disordine generale. E soprattutto nel noir quello che conta sono alla fine sempre l'ambiente, quindi spesso una moderna metropoli, appunto, che fa, diciamo, che va di pari passo con un concetto di società corrotta, la psicologia dei personaggi e in generale lo sviluppo dello spazio in cui i protagonisti appunto della vicenda agiscono, che spesso appunto è molto connesso al mondo, alla situazione sociale, politica e storica della comunità in cui avviene il tutto. Ecco, il grande caldo si inserisce all'interno di questo paradigma, però lo fa, diciamo, tutto questo scenario è il luogo in cui Fritz Lang può continuare a portare avanti in qualche modo il suo cinema. Prima di tutto, sia da un punto di vista estetico, in cui Fritz Lang sicuramente a sto giro si limita rispetto, diciamo, ai virtuosismi che spesso hanno caratterizzato la sua filmografia, in questo caso lo stile è più scarno, ma comunque Fritz Lang è un regista che viene dal muto, quindi è perfettamente conscio della potenza delle immagini. E di conseguenza anche solo il dettaglio, per dire, di una caffettiera che ribolle può far presagire, ad esempio, il grande dolore che può provare una persona nel momento in cui, diciamo, quel caffè se lo riceve in faccia. E questo è solo un esempio dell'intuito visivo di Fritz Lang. E poi, soprattutto, tutta la vicenda che viene messa in scena è lo scenario, è un pretesto per parlare sempre dell'universo morale di Fritz Lang. Ricordiamo che Fritz Lang è regista, ad esempio, di un capolavoro come M, il mostro di Düsseldorf, in cui di fatto un assassino estremamente viscido di bambini si ritrova alla fine del film a essere vittima invece di una società completamente violenta e distorta che voleva di fatto farsi portavoce di una giustizia privata, se vogliamo. In questo in questo film di fatto lui continua a parlare di moralità. In questo caso si parla di, appunto, del personaggio di Glenn Ford, Dave Magnon, e parla della, se vogliamo, della sua discesa in abissi morali, quindi in cui il bene e il male assumono dei contorni molto sfumati, e in generale il giustiziere non è un eroe nel vero e proprio senso del termine, è più un animale che ha un animale ferito, che ha violenza, risponde con altra violenza. E in questo senso l'emblema di questa cosa è Debbie, che appunto parte da Debbie, che è uno dei personaggi principali del film, che era parte come amante appunto di uno dei nemici, fondamentalmente uno dei villain principali del film, che da oca, proprio da classica vera e propria, come dire, pregiudizio totale della classica ragazza frivola, senza interessi, anche spesso e volentieri davvero stupida all'inizio del film, che invece diventa una macchina da guerra devastante che riscatta davvero la propria sofferenza con la violenza. Ecco, Fritz Lang porta avanti tutti questi discorsi sulla moralità, che sono sempre stati davvero tipici, se vogliamo, del suo cinema. E questa moralità ambigua è proprio rappresentata anche dal punto di vista visivo, appunto sempre ad esempio nel personaggio di Debbie, che ha davvero due facce: da un lato vero angelo e dall'altro demone, a causa, diciamo, della deformazione a cui andrà incontro durante il film.
Sì, assolutamente. E a proposito del personaggio di Glenn Ford, peraltro, ovvero Dave Bannion, mi sembra interessante fare proprio una come dire, due considerazioni riguardo a come il personaggio è costruito all'interno del film, nel senso che il protagonista del Grande Caldo è certamente abbastanza atipico nel contesto del genere noir, nel senso che molto spesso i protagonisti del noir sono individui caratterizzati da una notevole ambiguità, mentre il personaggio di Dave Bannion è vero che vive, come accennavi tu, Luca, una vera e propria discesa agli inferi, anche proprio da un punto di vista morale, appunto. È un personaggio che, come dire, arriva a compiere atti anche molto violenti, spinto appunto dal suo desiderio di vendetta. Però, dall'altra, soprattutto nella prima parte, il personaggio di Dave Bannion ci viene introdotto da Fritz Lang come un tenero padre di famiglia, appunto. No? È un marito affettuoso, estremamente innamorato di sua moglie Katie, tra l'altro interpretata da Jocelyn Brando, sorella di Marlon Brando, e assolutamente tenero e amorevole nel suo rapporto con la figlia. Ecco, da questo punto di vista, peraltro, è un uomo, è un marito fedele, che non ha mai alcun tipo di ambiguità, diciamo, sessuale sentimentale con le varie femme fatale, diciamo, che popolano questo film. E da questo punto di vista, e peraltro è anche un personaggio che a un certo punto, nel finale, appunto, facciamo spoiler, ma appunto, come sempre in queste puntate, soprattutto quando parliamo di film così datati, ecco, non ci facciamo problemi, ecco, a raccontare anche i dettagli della trama. Ecco, nel finale, quando ad esempio di fronte alla Debbie morente, interpretata da Gloria Graham, pronuncia ad alta voce una serie di ricordi rispetto alla propria moglie defunta, è un personaggio che addirittura si commuove, ecco, in maniera molto sentita, ecco, è una scena estremamente commovente, ecco, il momento in cui Dave Bannion ricorda la propria consorte, che è in fondo la grande vittima, ecco, di tutta questa di questa grande strage, ecco, che vediamo avvenire sullo schermo nel corso del Grande Caldo. Ecco, da questo punto di vista mi sembra un personaggio molto inusuale all'interno del genere noir, che normalmente appunto è caratterizzato da individui molto più ambigui, ecco, fin dalle proprie premesse, ecco. Ricordiamoci il personaggio di Robert Mitchum, ad esempio, nelle Catene della Colpa, che era un personaggio appunto che era caratterizzato proprio dall'ambiguità rispetto al proprio passato, no? E dopodiché appunto era un personaggio che per tutto il film continuava ad avere tutta una serie di rapporti molto ambigui con altri personaggi, anche con i personaggi femminili, ecco. Da questo punto di vista invece Dave Bennion è un personaggio integerrimo, diciamo, rispetto alle proprie motivazioni, ecco, alle motivazioni che guidano la sua vendetta. Lui intende vendicare la moglie e diventa violento, diciamo, per una questione di vendetta che deriva da un dolore personale molto profondo, ecco. E in questo senso, secondo me, emerge molto bene come Glenn Ford incarni in questo film, come spesso in molte altre circostanze nella propria carriera, veramente l'uomo comune che si ritrova, in questo caso un poliziotto, ma comunque un uomo comune, che si ritrova, diciamo, a confrontarsi con circostanze straordinarie che quindi lo spingono, diciamo, a comportamenti veramente che sono al di fuori, ecco, rispetto a quella che sarebbe la propria normale personalità, ecco. Quindi vediamo quest'uomo molto anche pacifico, ecco, se così vogliamo, ecco, trasformarci invece appunto in un personaggio assolutamente violento, spesso anche brutale, ma appunto proprio per via del dolore che vive nel corso del film, in particolare per la perdita della propria moglie, ecco. E da questo punto di vista Luca, accennavi già qualcosa prima a proposito di questo aspetto, ma forse torniamo ancora.
Mi ricollego, esatto, a questo aspetto, cioè il fatto che è vero tutto il discorso che hai detto, e in questo senso, se vogliamo, il personaggio di Glenn Ford è un po' un archetipo anche del poliziotto che poi sarà molto di moda, ad esempio, poi negli anni 70. Se penso a un ispettore Callaghan, se penso a Giustiziere della Notte, quindi Bronson, ma se vogliamo l'idea di un poliziotto ambiguo è molto avanti negli anni, se penso anche a tutto il cinema di Friedkin, per dire. In quel caso si arrivava già con delle persone eticamente ambigue, in questo caso c'è un'evoluzione del personaggio che però è praticamente avanti di 20 anni rispetto poi a quello che vedremo in seguito. E poi in generale, appunto, come personaggio si inserisce perfettamente all'interno del discorso sull'ambiguità morale che fa Fritz Lang all'interno dei propri film.
Sì, sono d'accordissimo, e peraltro un'altra cosa che volevo ancora aggiungere rispetto a appunto al personaggio di Glenn Ford è proprio come egli paia guardare, diciamo, alla società del film come una sorta di mondo che sta crollando di fronte ai suoi occhi, proprio perché il mondo che Fritz Lang delinea all'interno del Grande Caldo è un mondo di corruzione morale assoluta, in cui assolutamente il male, appunto, incarnato da questi malviventi, ecco, capitanati, diciamo, dal personaggio di Lagana, è un male che si diffonde a tutti i livelli nella società, che infiltra le istituzioni, la politica, il giornalismo, ovviamente le istituzioni finanziarie, persino la polizia, ovviamente. E da questo punto di vista trovo molto interessante, ad esempio, una battuta che viene detta dal personaggio di Dave Bennion a un certo punto, nella scena in cui lui si reca, diciamo, a fare visita alla moglie dell'uomo che si suicida all'inizio del film, appunto, Duncan. Ecco, lui si reca appunto da Bertha Duncan, la moglie di quest'uomo, e lei è una delle varie femme fatale, ecco, al centro di questo film, e lui le dice: la città è strangolata da un gruppo di delinquenti e lei li protegge solo per amore del lusso e della sua vita comoda. E quindi è quasi come se il personaggio di Glenn Ford fosse preoccupato di fronte al fatto che i personaggi malvagi all'interno di questo film paiono mettere le proprie questioni personali di fronte a qualcosa di molto più grande, ossia proprio il collasso assoluto, totale, quasi apocalittico del mondo del film. E da questo punto di vista il grande caldo è uno dei film noir anche più duri, ecco, dell'epoca. E da questo punto di vista so che Nicolò voleva forse parlare proprio di questo aspetto.
Assolutamente sì, perché come possiamo vedere il film, fin dalla sua primissima inquadratura, denota una natura estremamente crudele. Appunto, la prima cosa che si presenta agli occhi dello spettatore è il suicidio di Duncan. Quindi appare tutto estremamente crudele, a tratti anche apocalittico. Qualsiasi persona, qualsiasi personaggio protagonista della vicenda, che, o almeno quelli che Bennion si trova davanti durante tutta la sua indagine, hanno tutti le mani invischiate negli affari più marci. Bennion sembra quasi essere appunto la barriera tra questo mondo crudele e la sua famiglia, barriera che poi verrà meno in una maniera piuttosto rocambolesca con l'esplosione che appare anche davanti agli occhi della figlia, che verrà, penso, traumatizzata per tutto il resto della sua esistenza. La violenza non viene mai nascosta e viene perpetrata attraverso ogni mezzo, anche un apparentemente innocuo caffè, e ai danni di qualunque persona. Oltre alla bambina che abbiamo appena citato, che viene ripetutamente minacciata, non viene nascosta la violenza sulle donne in nessun modo. Due donne vengono sfigurate, una sfigura a sua volta, il protagonista stesso quasi strangola una donna, sebbene sia veramente quasi il villain principale del film, e le donne stesse sono una presenza importantissima. Abbiamo accennato alla moglie, che sembra essere una santa totale, incarnata anche quasi in un momento di preghiera sul finale del film da Bennion, la figlia, il piccolo angelo da proteggere, Lucy Chapman, questo personaggio apparentemente dedito alla perdizione e ai vizi che vediamo all'inizio, essendo l'amante di Duncan, ma in realtà si mostrerà molto più sincera, affettuosa e dedita alla verità rispetto alla moglie ufficiale di Duncan, ovvero Bertha, apparentemente la donna rispettabile, in realtà colei che spingeva il marito a stringere i rapporti con la criminalità e che vuole perseguirli al suo posto, voltando la faccia sia davanti ai tradimenti del marito sia davanti al fatto che si fosse implicato nella mafia. Ma il personaggio femminile più interessante è senza dubbio Debbie Marsh, ovvero la donna di Vince, il tirapiedi del boss Lagana, che da apparentemente pupa del boss, sciacquetta dedita solo allo shopping e alle frivolezze estreme, che ben digeriva gli atteggiamenti del suo compagno, sia quelli più violenti ma anche quelli più servili, tutto a un tratto prende risoluzione, non china più la testa davanti a questi atteggiamenti, una volta dopo aver subito una violenza, dopo aver subito di essere stata sfigurata nel volto, si avvicina gradualmente a Bennion, inizialmente appunto tentando un approccio sessuale e poi però diventandone quasi la sua confidente e una sua assistente, prende un grandissimo spirito di iniziativa, forse non correlato, non appoggiato da strategia e risolutezza, dato che sembrava fare un guaio dietro l'altro, però prende il suo personaggio, compie un vero e proprio viaggio dell'eroe. Un aspetto quasi paradossale del film è il timore che in questa città totalmente allo sbando, totalmente corrotta, sporca, anche il boss più crudele sembra avere paura dell'opinione pubblica. Ed è forse questa paura verrà meno nei noir successivi, qualsiasi boss non avrà mai problema con l'elezione a venire, non temerà mai la moralità del pubblico. Qui i giornali sembrano ancora un veicolo di verità, lo sbandierare tutto ai giornali è spesso visto come l'arma del ricatto davanti a cui anche il boss più crudele cade, ma vedremo che poi non sarà sempre così nella storia del noir. E in più, una piccola postilla, estremamente americano, è l'assoluzione finale che si dà al corpo di polizia intero, dove all'inizio tutti corrotti, tutti a chinare la testa davanti alla mafia, poi alla fine l'unico che effettivamente non ha una redenzione è il capo assoluto della polizia, quindi non più il poliziotto dedito che rappresenta le forze americane, ma le istituzioni corrotte. Ecco, forse questa soluzione un pochino troppo pilotata, ma la si perdona anche a Fritz Lang.
Assolutamente. E non so se volevate ancora aggiungere qualcosa, io ci tenevo solo a citare un paio di influenze comunque chiare che il grande caldo ha portato ad alcuni film successivi, nel senso che in primis la scena della morte della moglie, del personaggio di Glenn Ford, è praticamente quasi ricopiata all'interno del Padrino di Coppola, nel caso della morte della moglie di Michael Corleone, veramente paro paro, e se vogliamo a suo modo ci sono influenze ad esempio anche in uno dei film più famosi dedicati ad esempio al Cavaliere Oscuro, anzi proprio il Cavaliere Oscuro, quindi nel caso di Batman, che è forse il supereroe più noir in assoluto tra tutti quelli mai prodotti nella storia dei fumetti, e nel Cavaliere Oscuro troviamo sia, se vogliamo, ad esempio a livello di messa in scena, nuovamente questa morte di una persona cara al protagonista, che avviene con dinamiche quasi simili, anche in questo caso con un colpo di scena a livello proprio di messa in scena, ma anche, se vogliamo, nel personaggio di Due Facce, che sì, a livello fumettistico è stato sviluppato precedentemente rispetto al grande caldo di Fritz Lang, ma che a livello visivo in qualche modo ricorda davvero la Debbie Marsh di questo film, a dimostrazione di quanto comunque questo film sia un film immortale sotto molti punti di vista.
Assolutamente, e sono assolutamente d'accordo, ecco, in particolare appunto sulla questione del Padrino, ecco, la scena della morte di Michael è veramente, come dire, pare veramente ripresa paro paro dal grande caldo. E volevo chiudere, diciamo, le nostre riflessioni sul film di Fritz Lang proprio facendo anche un confronto con i film noir del passato episodio, appunto, le catene della colpa e la fuga, per dire che rispetto a quei due film, qui il film di Lang si presenta, Luca lo accennava già prima, ma sicuramente come un film molto più freddo e realista da un punto di vista visivo. Penso in particolare alle catene della colpa, che l'avevamo detto era veramente un po' un paradigma, ecco, diciamo, anche degli stilemi classici del genere noir, ecco, anche proprio da un punto di vista visivo era un film ricchissimo di chiaroscuri, estremamente espressionista nei propri giochi di luce, ecco, nella costruzione scenografica, ecco. Qui Lang, nonostante a suo tempo fosse stato tra i maestri assoluti dell'espressionismo tedesco, utilizza un registro visivo molto più freddo, molto più realistico, che secondo me si adatta molto bene proprio al tono quasi apocalittico, ecco, che il film adotta, e da questo punto di vista, peraltro, anche ci sono delle, secondo me, anche nella costruzione della violenza, ecco, è un film che gioca quasi, anche se, come dire, è un'esagerazione naturalmente, però con il genere, quasi con il documentario, ecco, da un punto di vista della violenza, della spietatezza e della freddezza, ecco, con cui Lang costruisce anche le sequenze di violenza. E anche rispetto, ad esempio, alla fuga Delmer Daves, ancora di più da questo punto di vista, il film di Lang non ha dei virtuosismi visivi così evidenti, ecco, laggiù, lo ricordiamo, tutta la prima parte era costruita con queste lunghissime riprese in soggettiva, appunto, del personaggio di Humphrey Bogart, che compariva solo dopo oltre 40 minuti, ecco. Qui abbiamo una costruzione molto più standard, ecco, però che, come accennavi già tu prima, Luca, sì, in realtà è impreziosita, ecco, da un'infinità, ecco, di finezze registiche. E trovo appunto che lo stile visivo del film si adatti molto bene proprio al tipo di narrazione, ecco, che Lang vuole fare, appunto, nel Grande Caldo. Grande Caldo che, tra l'altro, l'espressione, il titolo originale è The Big Hit, e l'espressione originale non indica solo potenzialmente un'estate particolarmente calda, ma anche appunto l'elevarsi del livello di guardia delle forze dell'ordine nei confronti della criminalità, appunto, un'espressione tratta dal gergo della malavita americana. Bene, a questo punto, se non ci sono ulteriori interventi, passerei a introdurre il secondo film di cui parliamo questa sera e soprattutto il secondo volto noir di cui parliamo questa sera. Appunto, ci trasferiamo oltreoceano, non oltreoceano Atlantico, ma oltreoceano Pacifico, perché ci spostiamo appunto in Giappone, come accennavo all'inizio episodio, nel senso che... il film di cui parliamo ora è appunto Anatomia di un rapimento, anche noto con il titolo internazionale High and Low, del 1963 di Akira Kurosawa, con protagonista un strepitoso, monumentale Toshiro Mifune. Innanzitutto dobbiamo dire perché abbiamo scelto di parlare, ecco, di un film che esce un pochino dal canone, ecco, del noir americano classico, proprio perché non è un film americano, nonostante sia tratto da un romanzo americano di Ed McBain, ovvero King's Ransom, tradotto in italiano come Due colpi in uno. Abbiamo scelto di parlare di questo film perché Mifune in realtà può a tutti gli effetti essere considerato un volto del genere noir, nel senso che proprio insieme con Kurosawa, il duo Mifune Kurosawa ha lavorato su ben 4 film noir nel corso della propria carriera. Infatti Kurosawa ha diretto nel 1948 L'angelo ubriaco, con protagonista sempre Mifune e Takashi Shimura, che torna anche in High and Low nel ruolo del capo della sezione investigativa, dell'anziano capo della sezione investigativa. Dopodiché Kurosawa diresse l'anno successivo, nel 1949, Cane randagio, di nuovo con la coppia Mifune Shimura. Ancora nel 1960 Kurosawa dirige I cattivi dormono in pace, di nuovo con Toshiro Mifune, e arriviamo poi nel 1963 al quarto noir della coppia Mifune e Kurosawa, ossia appunto il Anatomia di un rapimento, il film di cui parliamo questa sera. Film, tra l'altro, che da un punto di vista del cast può vantare almeno 3 nomi fondamentali, appunto, della filmografia di Kurosawa. In primis, l'abbiamo già citato, ovviamente Mifune, in secondo luogo Takashi Shimura, che in questo film fa appunto una piccolissima parte, ma abbiamo anche nel ruolo del detective, dell'ispettore Tokura, abbiamo anche Tatsuya Nakadai, che diverrà, diciamo, poi il volto, diciamo, paradigmatico della fase più tarda della carriera di Kurosawa, dato che sarà il protagonista di Kagebusha, L'ombra del guerriero, e di Ran, in cui interpreta il famoso Hidetora Ichimonji. Benissimo, a questo punto, quindi questo per spiegare perché abbiamo scelto di dedicare una parte di questa puntata a Toshiro Mifune, proprio perché nonostante sia un attore che ha lavorato per la maggior parte della propria carriera in Giappone, in realtà può a tutti gli effetti essere considerato un volto del genere noir, e peraltro era un'occasione troppo ghiotta, appunto, per parlare, a stare qui a voi ascoltatori e ascoltatrici di Strade Perdute, di Anatomia di un rapimento, questo capolavoro assoluto del cinema di Kurosawa, troppo poco conosciuto, perché poi molto spesso Kurosawa è molto più noto per i suoi jidaigeki, quindi i 7 samurai, appunto in generale i suoi film in costume, ecco, mentre invece Kurosawa ha anche fatto molto altro nella propria carriera, tra cui questo noir, che è una vera e propria bomba. E a questo punto passerei la parola a Luca, che ci introduce in due parole la trama, e poi andiamo, come dire, entriamo nel merito della questione.
Esatto, il protagonista del film è appunto Gondo, personaggio interpretato da Toshiro Mifune, che è un ricco imprenditore all'interno di un'azienda di calzature e diciamo durante tutta la prima parte del film, in particolare all'inizio, si occupa di, sta cercando fondamentalmente di prendere controllo dell'azienda per cui lavora, un'azienda per cui ha lavorato per decine di anni e di cui cerca di tenere controllo attraverso una rischiosa strategia proprio a livello economico che diciamo che implica il mettere in gioco la maggior parte dei suoi risparmi. Proprio durante questo momento estremamente delicato riceve una chiamata da anonima che gli dice fondamentalmente che il figlio appunto di Gondo è stato rapito da questa persona e questa persona chiede un riscatto. La cosa particolare è che in realtà il figlio di Gondo arriva fondamentalmente subito a casa e in quanto è avvenuto uno sbaglio, nel senso che quello che è stato rapito non è il figlio di Gondo, ma il figlio del suo autista, fondamentalmente. E a questo punto davvero, Gondo viene sottoposto a una grande pressione perché deve fondamentalmente fare una scelta morale. Da una parte, la scelta etica più standard, diciamo più anche a cui l'opinione pubblica può guardare con favore, ovvero il fatto di pagare il riscatto in modo da salvare appunto la vita del figlio del suo autista, dall'altro fatto che tutti i soldi che lui aveva pianificato di utilizzare per il controllo della sua azienda dovrebbero essere appunto dedicati invece al pagare al riscatto, mandando completamente in fumo il suo piano e mettendo di fatto anche sul lastrico la sua stessa famiglia. Questo è fondamentalmente l'incipit a cui si svilupperà tutto il resto della trama. Questo inizio, appunto, che avviene all'interno della casa di Gondo, per poi liberarsi, diciamo, espandersi a tutto il resto della città di Tokyo. Ma su questa struttura particolare del film so che Nicolò voleva dire qualcosa.
Sì, perché come possiamo vedere il film vede una cesura molto forte circa dopo la prima ora, poiché nella sua prima parte il film ha un'unica ambientazione, la stanza in cui Gondo riceve la chiamata del rapitore, quindi vede l'arrivo di suo figlio, vede l'arrivo della polizia e aspetta le successive istruzioni, quindi la situazione è statica. Ed è l'attesa, il motore principale, l'azione principale di tutta la scena. Poi la situazione cambia, si passa, diventa dinamica. L'ambientazione si sposta prima su un treno e poi lungo praticamente tutti i dintorni del Giappone in cui la polizia va ad indagare. La ricerca sostituisce l'attesa come motore principale e una volta, scoperta l'identità del rapitore, non sarà più un'indagine, ma un pedinamento, un inseguimento e quindi un tentativo di cattura. Quindi tre azioni diverse che vanno a significare i tre atti del film. Ma oltre al passaggio da una situazione statica ad una situazione dinamica, vediamo anche un radicale cambio di protagonista. Non più Gondo, che quasi esce di scena. Lui ha affrontato il suo dilemma morale, ha scelto di mettere l'etica e l'altruismo davanti alle sue ambizioni personali, quindi ha compiuto il suo viaggio dell'eroe. I protagonisti diventano ora i poliziotti, in particolare il detective Rai, che è un pochino il leader della situazione. Si passa quindi da una situazione thriller di tensione ad un vero e proprio procedurale. Vediamo le varie azioni in cui la polizia giapponese, con un dispendio incredibile di mezzi, di uomini e di attrezzature, vediamo saranno un centinaio di uomini impiegati sul singolo caso, vanno a ricostruire l'anatomia vera e propria del rapimento con tutte queste scene di confronto delle varie tracce, anche magari delle piste più impensabili, perché dubito che ci sia mai capitato di distinguere il rumore di un treno appartenente ad una data compagnia ferroviaria piuttosto che un altro. Qui si trovano indizi anche da questo. Quindi il titolo di Anatomia di un rapimento, quasi un pochino più fantasioso rispetto al Paradiso Inferno originale, tuttavia si rivela azzeccato a sua volta.
Ok, sì, assolutamente. E una cosa, un altro aspetto di cui secondo me vale assolutamente su cui vale la pena soffermarsi è proprio il personaggio di Gondo. Luca, accennavi appunto ad alcuni aspetti già raccontando la trama. Il personaggio di Gondo, che naturalmente è il personaggio interpretato da Toshiro Mifune, quindi questo grande industriale appunto che si ritrova a dover fondamentalmente sacrificare i propri risparmi per salvare la vita al bambino rapito. Ecco, mi sembra che il personaggio di Gondo possa, senza, come dire, troppi timori, ecco, di essere eccessivi, essere definito come un personaggio veramente quasi shakespeariano, ecco. Uso questo aggettivo non a caso, sappiamo benissimo del grande amore che Kurosawa aveva per Shakespeare, tant'è vero che, insomma, Shakespeare è uno dei due grandi lupi tutelari letterari di Kurosawa, uno appunto, l'altro è Dostoevsky, ecco, tant'è vero che Kurosawa fece anche un adattamento dell'Idiota, ma appunto pensiamo a un film come Run, che è ben noto e ha tutti gli effetti un adattamento, ecco, in chiave nipponica del Re Lear shakespeariano, ecco. Perché dico che il personaggio di Gondo è una figura di caratura shakespeariana? Per via dei conflitti morali, ecco, titanici che lo dilaniano, ecco. Perché da un lato abbiamo appunto come dire, il denaro che però non è una questione di avidità in questo caso, ecco, e il denaro come frutto del lavoro di una vita, frutto di una vita di sacrifici, frutto di una vita di etica del lavoro, ecco, nel senso che Gondo, lo intuiamo, è una sorta di self-made man giapponese, ecco, un uomo che ha lavorato ogni singolo giorno della propria vita per riuscire ad arrivare ad avere come dire, un grande patrimonio e che, come dire, è sul punto di, come dire, fare il salto definitivo, ecco, che lo trasformerebbe definitivamente in un grande industriale. Ecco, quindi da un lato abbiamo questo aspetto e dall'altro abbiamo appunto il grande dilemma etico, ecco, posso io, come dire, evitare di salvare il figlio, il bambino, appunto, del mio dipendente, ecco, solo per evitare di dover rinunciare a questo denaro? Ecco, Gondo, nel momento in cui compie questa scelta, compie una scelta etico-morale monumentale, assolutamente, degna veramente di un grande personaggio shakespeariano, ed è interessante come appunto per tutta la prima parte il personaggio di Gondo sia un personaggio con il quale è quasi difficile entrare in empatia, perché il suo conflitto morale è talmente pesante, talmente denso di significati, ecco, e di implicazioni, che per lo spettatore il fatto che lui abbia dei dubbi, ecco, si trovi in questa situazione di profondo conflitto interiore è molto destabilizzante, ecco. Però poi nel momento in cui lui compie la sua scelta, dopo tra l'altro, come dire, queste scene incredibili in cui il personaggio di Toshiro Mifune appunto, ad esempio, va a fare una doccia e ha questa acqua che gli cade sulla testa come fosse veramente la pioggia di un tornado in qualche modo, proprio per è un personaggio che è caratterizzato da una furia, ecco, diciamo, una furia proprio per la situazione incredibile, paradossale in cui si trova, con cui si trova a confrontarsi, ecco. Ecco, nel momento in cui questo personaggio compie la propria scelta morale, diventa veramente, come dire, un personaggio gigantesco, ecco, di fronte ai nostri occhi, proprio perché lo spettatore riesce a comprendere la vastità, la dimensione, ecco, delle implicazioni appunto che la grande scelta di Gondo ha. E da questo punto di vista, peraltro, mi sembra chiaro quanto il film enfatizzi appunto il significato e, come dire, l'importanza, diciamo, del tema del lavoro nella società giapponese, ecco, il tema di un lavoro costante, un lavoro molto, come dire, quasi metodologico, ecco, da un punto di vista di come dire, dell'impegno, ecco, che questo individuo, che il personaggio di Gondo ha sempre messo nella propria vita professionale. E questo appare anche evidente, ad esempio, nel personaggio dell'autista di Gondo, il padre del ragazzino, del bambino rapito, che diventa, nel momento in cui soprattutto nel momento in cui il suo figlio viene ritrovato, diventa una sorta di incarnazione della devozione, diciamo, del dipendente verso il proprio capo, ecco, per dirla con termini ancora più come dire, classisti, la devozione del servo nei confronti del proprio padrone. E mi sembra che una devozione, come dire, che diventa quasi parossistica in certe scene, ma che, come dire, sicuramente Kurosawa mette in scena in quel modo proprio per enfatizzare quanto in realtà nella società giapponese questo tipo di rapporti, questo tipo di devozione, questo tipo di sentimenti, ecco, sia qualcosa di molto, molto vero, molto, molto forte. E questo ci porta, secondo me, a introdurre un altro tema fondamentale all'interno del film, che è quello del conflitto di classe, molto ben suggerito, peraltro, appunto, più che dal titolo italiano Anatomia di un rapimento, dal titolo internazionale High and Low, e se vogliamo ancora di più dal titolo originale Tengoku no Jikoku, che letteralmente vuol dire paradiso e inferno. E so che Luca, appunto, voleva parlare di questo aspetto del conflitto di classe.
Assolutamente. L'aspetto del conflitto di classe viene messo in scena prima di tutto attraverso proprio l'utilizzo dello spazio. Se da un lato abbiamo appunto la villa di Gondo che sorge su una collina moderna, con vetrate che con la vista su tutta la città, bianca, quindi anche qua sinonimo, se vogliamo, di purezza, davvero di paradiso, come suggerisce il titolo giapponese, e tra l'altro proprio nel design della villa, nella sua modernità, eccetera, eccetera, non può anche che venire in mente la villa di Parasite. E chiaramente nel momento in cui vi approcciate a un film come Parasite, dopo aver visto Anatomia di un rapimento, un certo tipo di rivalutazione avviene inevitabilmente, perché c'è una certa sensazione di déjà vu a tratti. E dall'altra parte invece abbiamo appunto il resto di Tokyo, dei bassi fondi, la città posta in basso, da cui il rapitore, questo studente appunto di medicina che diciamo sta vivendo delle chiare difficoltà economiche, vive e guarda la villa di Gondo come appunto un modello e prova un sincero fastidio, davvero un odio verso la persona che può permettersi uno stile di vita del genere. E da lì appunto il motivo da cui decide di rapire il bambino di Gondo, anche se poi appunto le cose non andranno per il verso giusto. Di fatto anche i poliziotti vanno davvero, sprofondano davvero nelle profondità dell'inferno, della povertà all'interno della società giapponese, una povertà che viene messa in scena sia nei bassi fondi, ma anche nelle periferie dimenticate dal mondo. E in queste periferie, in questi bassi fondi, vivono ad esempio un grande numero di tossicodipendenti, che vengono messi in scena come praticamente degli zombie. Cioè nel momento in cui uno va a vedere La notte dei morti viventi, davvero Romero sembra essersi ispirato anche ad Anatomia di un rapimento nella messa in scena dei morti viventi, perché le similitudini sono evidenti, e è davvero come se ci trovassimo all'interno di un mondo ultraterreno, di un mondo infernale. Vero e proprio. E quindi davvero l'utilizzo dello spazio, degli spazi in alto, degli spazi in basso, sono la base su cui viene costruito davvero il conflitto di classe. E non solo, perché anche all'interno dei singoli spazi c'è la disposizione dei personaggi. In particolare tutta la prima parte, che è ambientata appunto nella casa di Gondo, tutti i personaggi sembrano danzare all'interno della villa. E nel riposizionarsi a ogni inquadratura c'è una nuova disposizione e di conseguenza c'è un nuovo scenario. E quindi se il personaggio di Gondo e il personaggio dell'autista all'interno di un'inquadratura sono disposti ai margini della scena, questo non può ad esempio che sottolineare la distanza che c'è tra i due personaggi, sia a livello di volontà in quel momento, e in quanto Gondo è appunto afflitto dei dubbi sul fatto di pagare o meno il riscatto, sia una distanza inevitabilmente anche proprio a livello di scala sociale e gerarchica. E quindi davvero un'eleganza nel mettere in scena questa lotta di classe, questo appunto conflitto di classe davvero esemplare, utilizzato davvero con il concetto stesso di messa in scena, di disposizione degli attori, di disposizione geografica dei luoghi all'interno del film.
Sì, poi ad esempio nella prima parte secondo me è straordinario il modo in cui Kurosawa riesca a rendere incredibilmente dinamico il tutto, nonostante appunto tutto si svolga in una stanza fondamentalmente. Cioè anche proprio a livello di ritmo narrativo è un film che fin dalla prima scena ha un ritmo narrativo veramente indiavolato, ecco, nonostante appunto nella seconda parte diventa un film molto dinamico, fatto di grandi spazi aperti e così, ma nella prima parte veramente sembra di assistere a una pièce teatrale, ecco. Però appunto grazie a questo continuo riposizionarsi dei personaggi e così via, grazie a questo uso, come dire, semioticamente significativo, ecco, dello spazio, il film diventa eccezionale, ecco, anche estremamente coinvolgente, ecco. E un altro aspetto che volevo enfatizzare era proprio l'aspetto visivo, ecco, del film, che mi sembra eccezionale sotto mille aspetti, ecco. Il film ovviamente il film è in bianco e nero, ma ha un bianco e nero splendido. Tra l'altro ci sono dei giochi di luce eccezionali. Penso alla scena ad esempio in cui il personaggio di come dire, i vari detective alla fine seguono il rapitore in questo, come dire, questo postribolo, e come dire, ci sono queste scene caratterizzate da un'oscurità assoluta in cui appunto si stagliano i corpi di queste prostitute drogate e così via, quasi biancastri appunto, e quindi c'è questo contrasto pazzesco appunto tra questi bianchi, questi neri, ecco. Quindi è un film che gioca anche tantissimo su questi aspetti, anche all'inizio appunto nella quando, in tutte le parti ambientate nella villa di Gondo, c'è un gioco fortissimo, ecco, tra l'oscurità di questo interno, spesso oscurato appunto dal fatto che le tende sono costantemente tirate, e poi invece la luce incredibile che caratterizza l'esterno e il soggiorno della casa di Gondo, quando ad esempio il rapitore telefona e li obbliga ad aprire le tende, ecco, così via. Quindi veramente ci sono dei giochi di luce e veramente formidabili. O ancora mi viene in mente, è un dettaglio, però guardando il film mi ha colpito tantissimo, nelle scene finali del film, in cui appunto i detective sono ormai quasi molto vicini a catturare appunto il rapitore, il personaggio di Tatsuya Nakadai, appunto il detective Tokura, l'ispettore Tokura, si trova in macchina con alcuni colleghi, ecco, e come dire, si aggirano appunto, come dire, seguendo, ecco, le mosse del rapitore, ecco, sul punto di catturarlo. E appunto Kurosawa spesso inquadra questa macchina che si muove appunto nella notte oscura di questa città giapponese, e ci sono dei giochi di luce, ecco, sulla carrozzeria della macchina, che sono incredibili, ecco. Poi ad esempio un'altra scena secondo me formidabile è la scena nel pub, in questa sorta di locale, non pub, sì, una sorta di locale notturno, ecco, in cui si reca appunto il killer, che ha uno scambio con con una donna, ecco, e c'è questa sequenza incredibile in cui tutti ballano appunto attorno ai protagonisti, e veramente la costruzione della tensione anche da parte di Kurosawa nelle sequenze finali del film, secondo me è incredibile, perché il film è anche molto lungo, dura quasi 2 ore e mezza, e Kurosawa veramente nell'ultima parte dilata estremamente i tempi e, come dire, riesce a costruire un intrecciarsi di linee narrative che secondo me, come dire, contribuisce tantissimo a rendere il tutto davvero ricco. E da questo punto di vista l'ultima cosa che volevo ancora citare per quanto riguarda l'aspetto visivo del film è ovviamente l'uso del colore, perché abbiamo detto che il film è bianco e nero, ma in realtà è un film bianco e nero che ha anche un dettaglio a colori, che è appunto sostanzialmente in una sequenza del film vediamo appunto un fumo rosso uscire da una ciminiera, poiché quando Gondo e i detective appunto stavano organizzando appunto la valigetta da restituire, come dire, per il riscatto, ecco, per il bambino rapito, sostanzialmente inseriscono una serie di sostanzialmente una sorta di delle sostanze chimiche sostanzialmente che se incendiate, ecco, producono un fumo rosso, proprio perché nella speranza, ecco, che il rapitore magari possa dare fuoco a questa valigetta per distruggere le tracce, ecco, e possa in quel modo rivelare la propria posizione. Ecco, a un certo punto nel film questa cosa effettivamente avviene, no? E vediamo questo fumo rosso uscire dalla ciminiera di questa di questo centro di distruzione dei rifiuti sostanzialmente, e in quel momento veramente è incredibile come il fatto che il film sia girato in bianco e nero improvvisamente acquisisca tutto un altro senso, nel senso che forse Kurosawa ha girato il film in bianco e nero anche per altre ragioni, ma veramente si ha l'impressione che Kurosawa abbia deciso di girare il film bianco e nero proprio per giungere a quella scena in quel modo, ecco, dando la giusta enfasi a quel momento, che è un momento, come dire, di svolta assoluta nelle indagini, ecco, perché poi dal fumo rosso si riuscirà, ecco, a ricostruire l'identità del rapitore. Ovviamente non è la prima volta nella storia del cinema che in un film bianco e nero ci sono dei dettagli a colori, ma sicuramente è una delle, come dire, delle occasioni più significative, nel senso che già nella corazzata Potionchi di Eisenstein è noto come il regista avesse dipinto a mano la bandiera rossa, ecco, di una nave sovietica, però ecco qui mi sembra davvero incredibile quanto questo dettaglio a colore all'interno di un film bianco e nero, parlo di qui all'interno di un rapimento, è veramente un dettaglio, come dire, fondamentale da un punto di vista narrativo. Quindi veramente Kurosawa con un piccolo dettaglio di messa in scena riesce a rivoluzionare completamente la narrazione del film, ecco. Una maniera, se vogliamo, simile a quello che accadrà alcuni anni dopo, quando Steven Spielberg girerà Schindler's List in bianco e nero e deciderà di inserire quel piccolo dettaglio a colori che è il cappottino della bambina, ecco, che compare per la prima volta all'interno della scena del rastrellamento del ghetto, e poi, ricomparirà, ecco, quando a un certo punto nel corso del film viene fatta appunto l'estrazione di alcuni corpi, ecco, martoriati di alcune vittime della Shoah, appunto, e a un certo punto il personaggio di Schindler interpretato da Liam Neeson appunto intravede tra la terra e così via, appunto, il cappottino rosso della bambina, ecco, trasportato su una carriola, ecco. E quindi appunto trovo incredibile quanto in questo film, quanto nei film di Kurosawa, come anche in Schindler's List, appunto, l'uso del colore non sia solo appunto un dettaglio, ecco, visivo, ma riesca proprio ad acquisire una funzione narrativa, ecco, e anche un valore, ecco, sentimentale, affettivo, ecco, per i personaggi. Bene, non so se volete ancora aggiungere qualcosa sul film, se no penso, insomma, che abbiamo esaurito, ecco, il grosso degli argomenti che volevamo trattare quest'oggi. A questo punto, appunto, se non ci sono aggiunte, passerei ai saluti finali. Ringrazio Nicolò per aver partecipato a questo episodio, a questo secondo episodio su Noir.
Grazie a te, Jacopo. Ciao a tutti quanti.
Ringrazio anche Luca per aver partecipato.
Grazie a voi, è stato un piacere. Ricordatevi di andare a recuperare tutti gli splendidi articoli che sono stati scritti per la settimana Noir, con cui, ragione per cui abbiamo realizzato appunto questi due episodi disponibili su framescinema.com. Ancora grazie e ciao a tutti.
Assolutamente, appunto, come Gianluca diceva, abbiamo veramente una ricca selezione di articoli sul genere noir che potete recuperare sul nostro sito. Bene, a questo punto ringrazio tutti coloro che hanno ascoltato questo episodio. È anche possibile che in futuro vi siano altri episodi, appunto, della nostra serie sui volti del noir. Magari realizzeremo una parte 3, magari anche una parte 4, chissà. Ecco, il genere noir è un genere meraviglioso e come dire, è sempre ricco di stimoli, nonché di veramente un'infinità di capolavori. Quindi, insomma, abbiamo veramente solo, come dire, toccato la punta dell'iceberg, ma in realtà c'è molto altro, ecco. Bene, ringrazio tutti i nostri ascoltatori ancora. Vi ricordo di seguire framecinema.com sia appunto sul nostro sito, ma anche su tutti i social, ecco, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube e così via, su cui realizziamo anche un ricco palinsesto di live settimanali. Bene, io vi do l'appuntamento al prossimo episodio che sarà probabilmente tra un paio di, il prossimo episodio di Strade Perdute, che sarà probabilmente tra un paio di settimane, e vi saluto. Ciao a tutti.